Interlinea, leggete tra le righe con noi.
Bentornati ascoltatori su Interlinea, oggi finalmente il club è completo. Elena, sei tornata, ci sei mancata?
Sì, tantissimo, senza di te ci sentiamo perse.
Ci sentiamo perse, ma io non mi sento nel microfono, tra parentesi.
Sembra che
va?
Non si senta.
Ok, allora sono semplicemente io. Allora, oggi ritorniamo con una puntata vecchio stile, perché nella puntata scorsa Ceci aveva spoilerato una puntata special sul San Valentino e quindi adesso per punizione la facciamo settimana prossima.
Io ho detto solo, Gaia ha avuto una fantastica idea, mi sembrava giusto riconoscerlo, cioè riconoscerlo, no?
Vabbè, però adesso la facciamo settimana prossima. Questa settimana, ascoltatori, vi beccate una puntata old style dove parliamo di un autore e tutte le cose annesse e connesse.
Ogni tanto
allora, di chi parliamo, Elena?
Allora, parliamo di Philip Roth, ma io voglio fare prima una parentesi.
Vai.
Io una parentesi.
C'erano mancate.
Gaia.
Oddio.
Gaia. Ascoltatori, voi la sentite sempre che lei mi sfotte per le canzoni di League of Legends.
Sì. Ah, è vero.
Non indovinerete mai... Mentre due puntate fa stavamo andando a mangiare, cosa la sento canticchiare?
Io non sapevo che fosse di League of Legends in mia difesa.
Esatto. Come si giustifica?
Misery degli Imagine Dragons dalla serie TV di League of Legends Arcane.
Ma perché io la sento sempre su TikTok e quindi stavo cantando, ma non è perché mi guardo League of Legends. Lo guardo? Si guarda League of Legends?
Sì, si può guardare.
Okay. Ma domanda...
Però la serie TV, cioè una serie TV normale.
Ok, è una serie TV, ok, ok.
Quindi niente, volevo informare gli ascoltatori di questa mia vittoria morale, che per me è stata molto importante.
Vai, vai, vai.
Vabbè, oggi parliamo di Philip Roth. Cecilia, se vuoi aprire il sipario a quest'autore.
Yes. Allora, io Philip Roth in realtà ho letto un libro che mi è piaciuto moltissimo, che si intitola Lamento di Portnoy. Da me è sempre pronunciato Lamento di Portnoy, comunque fa niente. Ieri poi ho scoperto che forse lo pronunciavo in modo sbagliato. Comunque io credo che Philip Roth
uno
anche...
in francese.
Sì, esatto. Ma giuro che adesso lo comincerò a studiare il francese, tra l'altro, aperta e chiusa parentesi. Quindi potrò pure pronunciare bene le cose in francese, forse. E credo che Philip Roth sia un autore che merita, informandomi un po', è anche estremamente contestato questo libro in primis, ma anche quelli successivi. Sono dei libri molto molto, insomma, duri su certe parti e dopo vi leggerò una parte e vi farò un pochino capire di che cosa stiamo parlando, però insomma non credo nemmeno sia un libro adatto a tutti, in generale non credo sia un autore adatto a tutti, ma poi dirò la mia su cosa ne penso a tal proposito.
Mi aspetto delle opinioni spicy, non vedo l'ora. Volevi partire leggendo un piccolo
estratto?
Ma io
direi che possiamo cominciare con Gaia, che vorrebbe... O con la vita anche.
Inizio io allora.
Sì, sì, sì.
Allora. Il nostro amico...
Philip.
Asterisco, perché nelle cose che ho messo nella vita poi ci saranno cose con la C maiuscola. Philip Milton Roth nasce il 19 marzo 1933 a Newark, in New Jersey, e muore il 22 maggio 2018, quindi è una morte molto recente.
Recentissima.
Secondo il critico Harold Bloom, il maggiore narratore statunitense dopo Faulkner. Lo sapevate? Lo conoscevate?
Sì.
No.
Sì. Ovvio.
Assolutamente no. Questa è una citazione di apertura di Harold Bloom. Roth è il culmine di un enigma irrisolto nella letteratura ebraica dei secoli XX e XXI. Le complesse influenze di Kafka e Freud e il malessere della vita ebraico-statunitense produssero in Philip un nuovo genere di sintesi. Ella e anche Madonna. Quindi, Roth appunto nasce nel New Jersey ed è figlio di immigrati galiziani di origine ebraica, e la sua identità ebraica è uno, diciamo, dei pilastri che poi si vedono in tutti i suoi libri, l'esplorazione di questa sua identità. Si laurea con lode in inglese alla Bucknell University in Pennsylvania e in seguito fa un master alla Chicago University in letteratura anglosassone. Bravissimo. Si è dedicato brevemente all'insegnamento, tenendo corsi di scrittura creativa, di storia della letteratura e poi insegnando letteratura comparata in diverse università, fino al 91, quando ha deciso di dedicarsi a tempo pieno al solo esercizio della scrittura. E io quando leggo queste cose nella vita degli autori, cioè che sono stati professori, così mi viene l'angoscia che io in questo momento abbia come come professore uno che diventerà tipo una superstar della letteratura.
Vabbè, però poi pensa, tu potrai dire ai tuoi figli, quello lì quando ci interrogava era uno stronzo, bocciava tutti. Io il suo libro non lo compro manco se me lo regala.
Esatto, per ripicca tu il libro a prescindere non lo compri.
Posso avere la vittoria morale di fare la recensione una stella e scrivere.
Esatto.
Una volta, boh, non si era preparato la lezione e mi ha bocciato.
È una brutta persona, è davvero una brutta persona e chi se ne frega del libro.
Esatto, esatto. Philip Roth, dopo l'università, ha anche prestato servizio militare per 2 anni, durante i quali ha scritto racconti e recensioni per qualche rivista. Durante gli anni vissuti a Chicago arriviamo alla prima moglie, perché Roth sposa Margaret Martinson, dalla quale si separa nel 63. La donna poi muore in un incidente stradale nel 68, evento che diventa parte della sua opera. In generale le sue opere sono finte autobiografie, perché prende parte della sua vita e comunque la esplora. Quindi ci sono personaggi che hanno perduto qualcuno improvvisamente, ne cercano una ragione e si domandano se hanno in qualche modo una colpa nella morte dei cari nei suoi libri. Nel 90 Roth sposa la seconda moglie, Claire Bloom, scusate, un'attrice con cui conviveva da tempo. Nel 94 si separa pure da lei e Queen, la Bloom, pubblica un libro di memorie, Living a Doll's House, nel 96, in cui praticamente si scaglia e getta merda contro Roth. Dato che io non sono riuscita a trovare tantissime informazioni particolari sulla vita di Roth, già che siamo un autore che non ha avuto un'infanzia tragica, sorprendente.
Non dovremmo portarlo ad interlinea per questo in realtà, eh?
Esatto, esatto. Ho trovato invece alcune cose carine, tra virgolette, di Living a Doll's House. Il libro dipinge l'autore come un misogino egocentrico e racconta la storia one-sided, insomma è solo l'opinione di Bloom, di un amore che diventa amaro. Nel libro descrive Roth come un uomo pieno di una rabbia profonda e che non si può reprimere verso le donne.
Bene.
Uno degli aneddoti è anche che Mr. Roth aveva costretto la sua figlia di 18 anni del matrimonio precedente a trasferirsi da casa sua, perché secondo lui la ragazzina era una rivale delle sue attenzioni e perché le conversazioni con la ragazzina lo annoiavano.
No,
chiaramente
non ci
credo. Questa è solo la descrizione di Bloom.
E si spera sia falsa, perché...
O esagerata, insomma. altri amici, diciamo, della coppia che hanno commentato dicono tutti: ne stiamo fuori. Stiamo fuori.
Viva la neutralità.
Nella vita dello scrittore, più tardi, c'è anche qualcosa che ha a che fare con un esaurimento nervoso e con un trattamento medico sbagliato che gli causava insonnia e, a sentire la seconda moglie, qualche crudeltà mentale che mi viene in mente. Magari se non riesci a dormire bene, un po' cattivello lo sei, ma farti diventare misogino,
insomma,
boh, non credo. Il 10 novembre 2012, all'età di 79 anni, Roth annuncia pubblicamente il suo addio alla letteratura, usando questa metafora. Alla fine della sua vita, il pugile Joe Louis disse: ho fatto del mio meglio con i mezzi a mia disposizione. È esattamente quello che direi oggi del mio lavoro. Ho deciso che ho chiuso con la narrativa. Non voglio leggerla, non voglio scriverla e non voglio nemmeno parlarne. L'autore ha anche precisato di aver dato istruzione ai suoi parenti di distruggere il proprio archivio personale quando sarà morto, che forse conteneva anche degli inediti.
No.
Sacrosanto.
Dopo si trasferisce...
Come sacrosanto?
Vabbè, cioè nel senso, secondo me una violenza che è sempre stata perpetrata nei confronti degli autori è quando questi, tipo Virgilio mi viene in mente, sul letto di morte dicono: non voglio che le mie opere siano pubblicate, bruciatele, non mi piace che... E invece no, lui ha detto una roba, però noi ce ne freghiamo, lo facciamo comunque. No, cioè...
Sì, anche no, cioè, hai ragione, nel senso che non è una cosa particolarmente giusta, però pensare che ci sono dei potenziali capolavori che non verranno mai conosciuti... E poi hai ragione, è giusto il tuo discorso, però allo stesso tempo mi viene da dire... cioè, potenziali capolavori che non verranno mai pubblicati, non lo so.
Ma non trovi che sia un concetto un po' egoista?
Sì, è sicuramente egoista, è estremamente egoista, infatti hai ragione tu, te l'ho detto dal principio.
Dopo questa drammatica, diciamo, conclusione alla sua carriera, che comunque era stata molto florida perché aveva scritto penso un libro all'anno per diversi anni, si trasferisce in una fattoria e resta lì fino a, alla sua morte nel maggio 2018, a 85 anni, a causa di un'insufficienza cardiaca. E dato che le vite degli autori a interlinea devono sempre finire con la virgoletta del cazzo tragica, io ho scritto come ultima frase: durante la sua vita è stato nominato diverse volte per un Nobel, ma non ha mai vinto.
Ecco, per me.
E questa era la vita di Philip Roth.
Se noti, tutti gli autori fanno sempre così, cioè compiono tanti studi, poi si dedicano alla letteratura e alla fine, cioè alla fine, quando stanno per morire, si ritirano a vita rurale. Tutti così, anche lui nella fattoria.
Beh, però, cioè, rispetto, hai scritto quello che volevi
dire. Sì,
scrivere?
Sì, la mia era soltanto una buona un'osservazione.
Sulla psicologia e la vita, esatto, degli autori, ci sta. Beh, io direi che, se, dato che abbiamo concluso con la vita, a meno che qualcuno di voi non abbia qualche commento, tipo, misogino di merda.
No.
Beh, l'hai fatto tu. Basta e avanza.
È vero, l'ho fatto io. Io direi di mandare la canzone che è Only Wanna Be With You di Post Malone.
Ed eccoci tornati. Che bella questa canzoncina. L'hai scelta tu, Ele?
Sì. Ho selezionato tra quelle che c'erano in archivio.
Guarda come lecca il culo Gaia dopo la cosa che hai detto prima. Notiamolo. Notiamolo.
Non è vero. Allora, questa è una... Ah, ma... Oh, dopo leggo un bel pezzo. Tre bei pezzi. Brava, Ele.
Wow. Io non li vedo, ma sicuramente, Ele, grande.
Ce l'abbiamo fatta. Va bene, allora, continuiamo nel nostro episodio in cui stiamo parlando di Philip Roth. Allora, prima di lasciarvi, cari ascoltatori, nelle grinfie di Cecilia, che
ma
si
nelle
farà
grinfie
una...
davvero, perché...
Esatto. Ecco. Io non voglio fare spoiler, però ecco.
Ma non per quello che vi aspettate, perché secondo me loro si aspettano qualcosa di stradeprimente. Non è assolutamente deprimente.
No. Oggi non è deprimente.
No,
oggi non è deprimente.
Potrebbe esserlo in un altro senso.
Esatto, brava.
Comunque
esatto,
no.
Brava.
Allora, parto io. Io volevo cercare delle curiosità su Philip Roth per mantenere il vecchio format del programma. Unico problema è che non ne ho trovate. Quindi quello che faccio io è darvi 5 titoli di libri di, appunto, di Philip Roth che possono introdurvi perfettamente all'autore. Fonti non mie, perché io di Philip Roth non ho letto nulla, purtroppo.
No, fonti di Gaia, che ha letto tanti libri, ma solo per questa puntata.
Esatto,
tutti ieri.
Tutti ieri.
No, questa puntata che non è assolutamente stata decisa ieri sera.
No! Noi le puntate le decidiamo 3 settimane prima, in modo che ognuno possa fare le sue letture.
Certo.
Comunque...
siamo in sessione, siamo anche un po'.
Esatto.
Sì, io e Cecilia abbiamo finito ieri, ascoltatori. Perdonateci.
Hanno finito benissimo, tra l'altro. Sono
Grazie.
State super brave.
Col botto.
Quindi va bene, però non ci interessa. Allora.
Potremmo offenderci.
Allora, il primo libro che Vanity Fair, ti ringrazio, propone per conoscere Philip Roth è Goodbye Columbus, che è la raccolta d'esordio di Philip Roth, uscita nel 59, composta da un romanzo breve e 5 raccontini, in cui Roth si diverte a disegnare personaggi abili a districarsi nella falsità e altrettanto ingenui nel film intrappolati dalle proprie trame, quindi dei geni alla lampada. Mamma mia, esatto. L'umorismo, dice questo articolo, è un'arma impropria che l'autore usa già alla sua maniera, con una giusta dose di coinvolgimento emotivo, sempre asciutto nelle descrizioni e ironico nei dialoghi.
Posso fare una domanda a Cecilia?
Prego.
Che l'ha letto.
Ti ritrovi?
No, io faccio l'avvocato del diavolo, ma il suo umorismo è tipo scrivere cose molto sessuali e dici ah
no.
No, ok.
Ma
cioè,
tra l'altro
altro
c'è anche un dibattito a tal proposito. Io davvero, cioè non è che abbia letto tutto di Philip Roth, assolutamente, l'ho già detto. Ma ho ascoltato dei video in cui c'era, diciamo, questo quesito. Davvero Philip Roth all'interno dei suoi libri parla di cose umoristiche? Mm-hmm. Cioè, io non sono per esempio d'accordo. Tanti lo dicono, ma tanti non sono d'accordo su questa cosa. Anch'io non trovo che quello sia umorismo. È più una critica anche un po' sottile, certe volte non è umorismo, io non lo trovo umorismo.
Dovete scoprirlo solo leggendo a sto punto, se è umorismo o no quello di Roth.
Che mi ricorda tanto il dibattito che abbiamo fatto quando abbiamo letto Lolita su... Ma esatto. C'è umorismo o no in questo libro?
Mm. Infatti io poi ci ritorno, cioè dopo quando parlerò farò
piccolo riferimento. Cioè, tutto lei, basta. E le andiamo.
No, mi taccio, prego.
Ecco, grazie. Allora, questo libro in realtà fu premiato con il National Book Award, appunto, qui dice, trascurabile ma interessante per non piangere troppo sul Nobel mai arrivato dalla Svezia, perché ricordiamo, Elena ha detto, tanto bravo, tanto bello. bello, tanto misogino, e poi il Nobel non te lo sei preso.
Ecco. Manco quello.
Bene, secondo libro che vi consiglio, quello di cui poi parlerà approfonditamente Cecilia, vale a dire Il lamento di Portnoy, che esce nel 69 e che ha fatto conoscere Philip Roth in tutto il pianeta e gli ha creato qualche problema con i familiari, qualche... abbastanza riduttivo.
Sì, perché parla molto della sua
esatto,
famiglia.
Esatto, esatto. Protagonista è questo Alexander Portnoy, che condivide le proprie ossessioni sessuali con lo psicanalista e, oltre a non risparmiarsi in dettagli, mette in mostra tutte le contraddizioni e i ferrei divieti della sua famiglia ebrea. Quindi, appunto, il diciamo che la base di questo libro è la normalità, che poi ovviamente Philip Roth va a condire abbastanza... in maniera importante.
Forse
ecco,
doveva prendere
così.
Il suggerimento di tutte le autrici di mezza età che scrivono porno e usare uno pseudonimo quando vuole mettersi
no, perché
a insultare
lui è un
la
uomo.
Sua famiglia.
Ups.
Wow.
Quando gli uomini non hanno
ragazzi.
Nulla,
non
hanno,
lo so.
Hanno l'audacia. Me
ah,
detto
beh,
te.
Sì, è vero. Verissimo, verissimo, esatto. E appunto, ho definito in realtà un vero e proprio capolavoro questo libro. Sono proprio curiosa di ascoltare quello che mi dirà Ceci. Ceci, ti dico questo: se mi fai una bella presentazione, lo vado a comprare e me lo leggo.
Oh. Che responsabilità, ragazzi.
Ecco, esatto.
Che responsabilità.
Poi, terzo libro, Zuckerman scatenato, uscito nel 1981. Qui il tragicomico personaggio alter ego di Roth che impasta alla perfezione il salato degli humor con il dolce della cultura. Chi ha scritto questo articolo? Vabbè. No, ma raga, che impasta alla perfezione il salato dello humor con il dolce della cultura.
Sì, effettivamente anche
Cosa vuol dire?
Anche no.
Cioè, disclaimer, io l'ho letto questo articolo prima di leggerlo. Non mi ero semplicemente resa conto di questo, cioè, l'ho realizzato ora, comunque.
Sì, tutte scuse, tutte scuse.
Cecilia?
No.
Oggi stiamo sgravando.
Scherzo.
Ecco. Allora, Nathan Zuckerman è una chiave fondamentale per cercare di capire l'autore, una chiave che non apre ma illude di entrare in un universo contraddittorio e inestricabile, un uomo che non sa gestire il successo e le aspettative della famiglia, che schiacciato dai doveri si gode la sua personale discesa agli inferi insegnandoci la nobile arte dell'irrisione. Questo non è male.
Comunque, cioè, seriamente, quanto... cioè, che livello di audacia devi avere per fare un racconto così crudo? Così critico di te stesso, della tua famiglia, cioè proprio...
Devi avere un sacco di audacia.
Devi anche... magari, cioè, a parte che essere audace, deve esserci anche, secondo me, alle spalle un grande lavoro di consapevolezza.
Mm. Poi...
di capacità di critica e autocritica, che non è scontata, soprattutto.
Sì, poi anche da sottolineare che il narratore non è l'autore, quindi sicuramente, tipo in questo libro, ci sono delle parti che
sta
si riferiranno
di
alla vita personale, sì, scusate, del lamento di Portnoy, ci saranno delle parti che si riferiranno davvero alla vita dell'autore, però bisogna anche un po' essere in grado di scindere e separare l'opera dall'autore, secondo me.
Sì,
no?
Sì, sì, assolutamente.
Cioè,
chiaro,
va bene, l'audacia, però io posso scrivere anche un sacco di cose che poi con me hanno veramente poco a che fare.
Penso che Ele avesse detto questo perché, forse l'hai detto tu stessa all'inizio, c'è sempre una grande somiglianza tra la vita di Philip Roth e i suoi libri, cioè sono sempre implicati di...
Esatto. Sì, questo è sicuramente vero, però fino a un certo punto.
Sì, sì. Poi, quarto libro che andrebbe assolutamente letto, si intitola Indignazione, questo è abbastanza recente, uscito nel 2008, dove è un romanzo in cui Roth affronta il tema della guerra. Anche qui lo fa sempre con sarcasmo e con uno stratagemma narrativo molto importante, perché il protagonista, il giovanissimo soldato inviato nel 51 a combattere in Corea, è in uno stato agonizzante. I cinesi, da cui deriva il titolo, hanno attaccato al grido di indignazione, lui ora ha perso una gamba e quindi lotta tra la vita e la morte con le budella squartate, insomma è tutto un po' un... cioè, non è un libro molto lineare, ecco. Esatto, è abbastanza particolare. E tra l'altro, mi verrebbe da dire, questo invece è un libro che mi pare mia madre abbia letto, sempre parlando di guerra, Il complotto contro l'America. Questo io ho guardato la serie TV, non ho letto il libro, però molto interessante, perché è stata tratta anche poi una serie TV, mi pare da HBO, però non sono sicura. Praticamente è un'ucronia, quindi una storia alternativa, in cui alle elezioni americane, al posto della vittoria di Roosevelt, vince questo Charles, che si allea con la Germania nazista. Quindi c'è tutto come sarebbe andata la storia se gli Stati Uniti si fossero alleati con i tedeschi. Tra l'altro anche questo ha vinto il premio Sidewise per la storia...
Ma non il Nobel.
Ma non il Nobel. Vabbè, questo non, il nome non ce la facciamo. Un po' come DiCaprio con l'Oscar, poi però DiCaprio l'Oscar l'ha vinto.
E però l'ha vinto alla fine, ce l'ha fatta. Rosso,
no. Esatto. E l'ultimo libro, poi abbiamo finito, è Nemesi. Nemesi del 2011, l'ultimo romanzo di Roth, anche perché abbiamo detto che nel 2012 prende Baracca e Burattini.
Ciao,
esatto.
Ciao.
Ed è la storia di una pestilenza, un'epidemia di polio nell'estate del 44 nel campo giochi del vigoroso animatore Bucky Cantor, scartato alla leva per un difetto alla vista. La guerra che il giovane non ha trovato al fronte si mostra ancora più cruda nella veste di una spietata malattia che non dà scampo ai piccoli che il protagonista vorrebbe proteggere. La condizione infantile è quella umana in perenne lotta con un destino che alla fine esige il pagamento del suo conto.
Sì, allora Cecilia ha detto, io leggo un passaggio ma oggi non è depresso.
No.
Però dalle descrizioni di Gaia, cioè, non mi sembra neanche la passeggiatina nel parco.
Ma infatti,
insomma,
se sono passeggiatine nel parco, solitamente io non
le
leggo.
Esatto.
No, dai, no, non è vero, non è vero, non è vero. Baricco, scusate. Murakami. Dico che siamo proprio passeggiatine nel parco.
Anche sta puntata riusciamo a ficcarci dentro Baricco.
Infatti,
cioè,
allora,
ovunque, i nostri talenti.
A parte che sei in minoranza, vorrei dirti, su Baricco, quindi non fare tanto
è
la
vero,
figa
è vero, prima c'era Fra, però
sono
adesso...
rimasta quando c'era Fra.
Baricco secondo me è un bellissimo autore, non è, cioè, nel senso, leggerino, carino, a me è sempre piaciuto Baricco.
Tra l'altro appena ha messo, cioè ha detto pubblicamente tipo qualche settimana fa di avere una leucemia.
Ho letto, mamma mia, tremendo.
Povero.
Sì. Ho letto.
Beh, direi con questo, se non hai altri commenti sui libri.
No, non ho altri commenti sui libri, però mandiamo una bellissima canzone, esatto, dei Måneskin, scusatemi perché ho letto una polemica sul come si pronuncia il nome. I Wanna Be Your Slave.
Bene, rieccoci. Ora vorrevo parlarvi di questo libro del quale ha già un pochino parlato Gaia. Se Gaia ha concluso con...
Sì, ho concluso, prego.
E tu Gaia prima hai fatto giustamente riferimento al dibattito di Lolita e io volevo proprio partire da qua, perché nel dibattito di Lolita, per chi non l'avesse ascoltata,
recuperate la puntata,
andatela a sentire.
Esatto, mi raccomando.
Insomma... ad un certo punto mi ero accanita e ribadisco questo accanimento nei confronti di chi pensa all'arte, in questo caso alla letteratura, come uno specchio normante della realtà, e sottolineo normante, non solo riflettente, come qualcosa che deve sempre veicolare valori educativi, giusti, etici.
Scusi, può definire normante?
Vuol dire che deve in qualche modo dare un esempio, un valore etico, corretto,
okay,
giusto,
okay.
E io non sono... Cosa?
Oggi sto scoprendo un sacco di parole. Prima
ucronia.
Ucronia.
Anch'io ucronia non lo sapevo.
Ucronia.
Mm-hmm.
Ah, ok.
Non
l'ho persa la iniziale.
Dire. Va bene.
Neanche io stamattina, però poi ho cercato prima di fare una figura di merda.
Ah, okay. Giusto. Vabbè, comunque, secondo me la letteratura e i libri non devono necessariamente avere questo valore qua. Non penso funzioni esattamente così, o meglio, credo non funzioni necessariamente così.
Assolutamente.
E credo anche che sia questo l'approccio con il quale leggere il libro di cui vi sto per parlare, cioè appunto Il Lamento di Portnoy. Flaubert parla di l'arte per l'arte e io sono convinta che innanzitutto questo libro debba essere letto senza alcun approccio moralizzante e civico. E questo perché, e siamo nel 1969, quando Philip Roth, come ha detto anche Gaia, pubblicò questo libro che inizialmente fece un grandissimo scandalo. Questo perché, dicevo, in questo libro, nel Lamento di Portnoy, compaiono delle scene molto crude nei confronti delle donne, degli ebrei e soprattutto della società. Due brevi cenni sulla trama, anche se poi anche Gaia ve ne ha parlato, è un romanzo che si struttura come un ininterrotto monologo del narratore, Alexander Portnoy, che è un ebreo americano, al suo psicoanalista, prima di iniziare la terapia. E così all'interno di questo racconto, di questo flusso di coscienza ininterrotto alla Joyce, Alexander vomita tutta la sua rabbia, le frustrazioni che ha accumulato nel corso della sua vita, senza trattenersi per pudore. Ed è questo, secondo me, almeno il bello del libro, cioè abbiamo un personaggio senza filtri che sputa in faccia al lettore le sue pulsioni, i suoi sentimenti e anche i suoi traumi. E non importa se si finisce per parlare di temi scomodi, antietici, che dovrebbero essere celati dal pudore sociale. Qui non importa, perché l'arte si stacca e deve essere percepita come staccata dalla realtà, dal senso inibitorio e morale che la caratterizza. E proprio in quest'ottica Alexander si racconta della madre con la quale ha un rapporto morboso, una madre fin troppo presente, racconta del padre, un padre lavoratore, lo stereotipo del padre lavoratore, padre che però è anche immensamente frustrato, e questa frustrazione si canalizzerà e concretizzerà sintetizzerà proprio in una malattia fisica. Alexander racconta della sua infanzia, della sua gioventù, del suo lavoro, del suo rapporto con le donne, donne con le quali fatica a costruire un rapporto profondo, e parla e approfondisce anche temi complessi, tabù, scomodi, e ancora di più negli anni, e ancora di più poi parla del sesso e della masturbazione. E io oggi volevo proprio leggervi una parte, insomma, a questo dedicata.
Vorrei dire giusto due cose. Allora, uno, vabbè, poi farei il disclaimer tu. Due, quando parli di art for art's sake, l'arte per l'arte, ripercorretevi e riprendetevi la puntata su Oscar Wilde, fatelo istantaneamente. Cioè, da come me lo descrivi?
Mm-hmm.
Sì, non è normativo, nel senso, non è
normante.
Che... Normante, pardon. Non è che deve essere, rispecchia la realtà perfettamente, cioè, da quello che mi sembra, o ti dà, diciamo, delle regole sulla realtà, però a me sembra che comunque prenda e voglia dare un ritratto particolare di un certo tipo di persona, di un certo tipo di realtà. Quindi, cioè, non mi sembra completamente staccato.
Cioè,
comunque
è vero,
la critica
questo.
Sociale mi sembra, da come me l'hai detto, che sia comunque un pilastro portante comunque della sua opera.
Ma infatti la critica sociale, cioè, è un pilastro portante mm-hmm. della sua opera. Certo è che lui comunque fa in un certo qual modo riferimento a delle sue esperienze personali. Il mio invito si rivolge in primo luogo però al lettore, cioè di non pensare che tutto quello che c'è scritto, cioè, debba essere preso come oro colato con una moralità dietro e dire oddio no, ho detto questo, oddio no, oddio è sessista, è non lo so, maschilista o quello che vuoi. Cioè, è un libro, è arte, sì. E secondo me bisogna staccare l'autore dal narratore, ma anche l'arte dalla vita, per quanto poi cioè, un po' fa riferimento alla vita.
Al massimo mi concederai un commento di macismo, al massimo, dopo
ma
quello
qua
che
devo
letto.
Dire che commento di macismo no. Il capitolo si chiama Seghe, giusto per introdurvi alla Olè. Cosa. Tra l'altro ricordo che la prima volta che lo lessi ero in treno con il mio migliore amico e lui guarda quello che sto leggendo e mi fa ma che stracazzo stai leggendo. E sì, insomma, aveva anche un po' ragione. Però
illuminaci.
Vado. Io credo che possa introdurre abbastanza alla scrittura di.
Ti abbassa anche il tappetino, così puoi fare la lettura drammatica.
No, ma non è drammatica, non è drammatica.
Leggila come drammatica. Se fosse drammatica.
Infatti.
No.
Oh, sei un'attrice o no?
Assolutamente no.
Ah, pure. Vabbè.
Vai.
Vai, Ceci.
Fu al primo anno di liceo, nonché primo anno di masturbazione, che mi scoprì sulla parte inferiore del pene, proprio dove il canale incontra la testa, una macchiolina scolorita successivamente diagnosticata come efelide. Cancro. Mi ero provocato il cancro. Tutto quel tirarmi e strapazzarmi la carne, tutto quello sfregamento mi aveva procurato un male incurabile. E non ero ancora quattordicenne. Di notte, a letto, le lacrime mi rigavano le guance. No, singhiozzavo. Non voglio morire, per carità, no. Ma poi, visto che comunque sarei diventato un cadavere entro breve tempo, proseguì secondo abitudine e continuai a tirarmi le seghe dentro un calzino. Avevo cominciato a portarmi a letto le calze sporche, in modo da usarne una come ricettacolo serale e l'altra al momento del risveglio. Se soltanto fossi riuscito a contenere i rasponi a uno al giorno, stabilizzarmi sui due, massimo tre. Ma con la prospettiva dell'oblivione in agguato, cominciai ad accumulare nuovi primati personali. Prima dei pasti, dopo i pasti, durante i pasti, a cena balzo in piedi afferrandomi tragicamente la pancia. Diarrea, urlo, ho un attacco di diarrea e appena chiusa chiave la porta del bagno, mi infilo sulla testa un paio di mutande sottratte al cassetto di mia sorella e tenute in tasca arrotolate in un fazzoletto. L'effetto delle mutandine di cotone sulla mia bocca è così galvanizzante, la parola mutandine è così galvanizzante, che la traiettoria della mia eiaculazione raggiunge nuove, sensazionali altezze. Decollando dalla fava come un missile prende la rotta per la lampadina soprastante dove, con mio orripilato stupore, si spiccica spenzolante. Sulle prime mi copro disperatamente il capo aspettandomi una pioggia di vetro, un'esplosione di fiamme, il disastro, vede, non è mai lontano dai miei pensieri. Poi, con la massima calma possibile, monto sul calorifero per rimuovere quel coagulo sfrigolante con una pallottola di carta igienica. Avvio una scrupolosa ispezione alle tende della doccia, alla vasca da bagno, al pavimento piastrellato e quattro spazzolini, Dio ci scampi. E proprio quando sto per aprire la porta, convinto di avere coperto le mie tracce, il cuore mi balza in gola alla vista dello scaracchio che mi imbratta la punta della scarpa. Sono Raskolnikov delle pugnette. La collosa evidenza è ovunque. Ce l'ho anche sui polsini, nei capelli, nelle orecchie. Mi chiedo tutto ciò mentre torno al tavolo di cucina, torvo insofferente, borbottando con aria di dignità offesa quando mio padre apre la bocca piena di gelatina rossa per dire «Non capisco perché ti chiudi a chiave. Va al di là della mia comprensione che è questo una casa o la stazione centrale. Privacy? Un essere umano? Qui dentro mai?» Ribatto, poi spingo da parte il mio dessert e strillo «Non mi sento bene! Mi lasciate in pace tutti quanti!» Dopo il dessert, lo finisco perché succede che mi piaccia, anche se detesto loro, dopo il dessert, torno di nuovo in bagno, frugo nei panni sporchi della settimana finché trovo uno dei reggiseni di mia sorella. Lego una spallina alla maniglia della porta, l'altra a quella dell'armadietto degli asciugamani, uno spaventapasseri per coltivare nuovi sogni. «Oh, menatelo maschione, fattelo rosso, così vengo ingalzato dalle coppette del reggiseno di Anna, quando un giornale arrotolato picchia sulla porta. Io e il contenuto della mia mano facciamo un balzo sull'asse del gabinetto. Dai, lascia sedere anche qualcun altro su quella tazza», dice mio padre. «È una settimana che ho l'intestino bloccato». E qui mi fermo.
No, raga, cioè, un minimo.
Cosa ne pensate? Io sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate.
La scrittura mi piace, è un... non sono mai stata un amante dei periodi troppo lunghi, però devo dire che secondo me, siccome qui di fatto si sta parlando di sedute, ok, quando, cioè penso anch'io quando vado dalla psicologa, comunque non è che tendo a parlare, cioè parlo come scrive lui. E
è un
quindi,
flusso di coscienza.
Esatto, un flusso di coscienza, questo mi è piaciuto tanto. L'argomento di cui ha parlato meno, il fatto che coinvolgesse la sorella ancora meno... Esatto.
Toglie i punti piano piano.
Togliamo i punti pian piano. Non voglio pensare.
Ok, questo è... cioè, Philip Roth, se tu leggi Philip Roth... Non voglio dire questo perché mi sembra di sminuire e anche di generalizzare, però è sicuramente anche tanto questo. E questo bisogna, secondo me, è giusto da dire, perché leggendolo questo c'è. Questo c'è. In questo libro c'è tantissimo e non solo qua.
Quindi Gaia...
Sai qual è la differenza? Tipo sto pensando a Lolita. La differenza con Lolita, che anche quello è un romanzo abbastanza esplicito, volendo, potremmo usare questo termine, è il fatto che, secondo me, con Lolita puoi percepire il fatto che... Cioè puoi anche magari partire dal fatto che tu dici ok, è un rapporto, a mio parere, malato e quindi... Tutto quello che leggo non mi fa ovviamente piacere, però so che siamo in questo contesto. Invece con Philip Roth, cioè qui semplicemente è un ragazzino di 13 anni che fa quello che fa e quindi tu ovviamente non è che puoi... Cioè sei proprio... Non lo so, cioè è stato come se mi trovassi... Come se mi fossi trovata davanti alla scena e non ho apprezzato, ecco, non lo so.
Sì, secondo me comunque in tutto ciò Humbert in Lolita e nel suo diario che scrive, perché poi Lolita è questo, è più frenato. Cioè la grande differenza è questo. Qua non c'è senso del pudore, non c'è
esatto,
il
bravissima.
Non racconto questa scena perché oddio forse è meglio non raccontarla. Non c'è. Certo anche Lolita tratta di temi abbastanza pesanti da questo punto di vista della pedofilia, ma in modo diverso dal punto di vista di... In che modo viene trattato e che cosa approfondisce? Cioè, qua ci sono delle scene esplicite a dei livelli madornali, come questa.
A me, ora che ci penso, sorprendentemente mi ha abbastanza intrigato questa scena. Diciamo non in maniera positiva, cioè sento questa e onestamente mi dà un'idea... Adesso butto lì la parola perché vogliamo fare i dibattiti, vogliamo dare le grandi opinioni. C'è un po' mediocre nel senso... Mi sembra di essere nella testa di questo tredicenne che sta raccontando con tre metafore e ogni quattro parole la sua masturbazione.
Ok.
Forse sì, questo... un po' pretenzioso.
Esatto.
Un po'
e quindi mi fa incuriosire, cioè, ma è tutto così? Si arriva a un livello, diciamo, di esplorazione magari un po' più profondo dopo? O resta quasi sulla, diciamo, superficialità del fattore shock? Secondo me è un problema del fattore shock che rischia spesso di essere superficiale, vuoto.
Sono totalmente d'accordo.
Ti sto raccontando per 20 pagine sto cosa pensa il ragazzino quando si masturba. Ok, mi stai dando un grande effetto, perché comunque io e Gaia, mentre lo ascoltavamo, eravamo tipo...
Sì, un po'.
Però c'è qualcosa sotto e mi fa venire la domanda e mi intriga. Ora, non penso che... Lo leggerò presto, però...
Beh, questa comunque una...
Cioè, magari vorrei vedere cosa c'è sotto.
I tredicenni parlano così? Hanno questi flussi di coscienza, i tredicenni?
No. Ma no, vabbè, ma lui comunque non è un tredicenne quando lo racconta, però.
Quanti anni ha quando lo racconta?
Non so quanti anni abbia, ma è comunque un uomo adulto.
Ok, ok.
Quindi c'è cioè, comunque quindi, la sì, visione è traslata, certo, insomma, certo. Dalla sua crescita, dalla okay. sua maturità. Tra l'altro, a proposito di questo libro, io vi consiglio, se volete leggerlo, un audiolibro di Luca Marinelli, che è un bravissimo attore, tra l'altro, e ha fatto l'audiolibro di... Io non ho mai ascoltato il suo audiolibro, ma mi hanno veramente parlato molto bene di questo, quindi prossimamente anch'io lo ascolterò, vi farò sapere e...
Quello deve essere carino, perché magari con la dimensione della voce può dare anche un altro livello, un'altra...
Sì. Sì, perché poi, essendo un flusso di coscienza, io capisco anche che sia abbastanza... Cioè, io per prima l'ho trovato in certi punti difficile, nel senso che a una certa dici basta, basta. E invece, secondo me, se dato che parla di cose così crude, se c'è comunque una lettura, insomma, da parte di Luca Marinelli, che è un grande attore, credo che possa essere più scorrevole il tutto.
Wow. Però, boh, mi ha intrigato, voglio vedere se c'è qualcosa di più sotto Rotti. Invece te, che avevi detto, se mi convinci lo prendo?
Non penso che lo prenderò onestamente.
No! No!
Volevi dire
no,
qualcosa?
No, no, basta.
Ah,
sono...
ok, basta, sei piena di questa
satura,
cosa.
Esatto.
Beh, ascoltatori. No,
no, penso che leggerò un altro libro invece di Philip Roth, che è quello di cui ho visto la serie TV.
Okay.
Quello penso che lo leggerò.
Quella rilettura storica.
Esatto.
Che tra l'altro ce ne sono state molte negli ultimi anni di riletture storiche naziste, mi sa.
Beh, sì, nel senso...
The Man in the High Castle era una serie famosissima che... Mm-hmm. Beh, però era su se la Germania vince, non se gli Stati Uniti
vincono. Ah, ok, no, me ne hanno parlato di quella. Me ne hanno parlato di quella. Ma lo trovo un argomento interessantissimo.
Sì, ma secondo me questo tipo di riscrittura è veramente un terreno super florido, anche perché, cioè, effettivamente è una delle domande più naturali che ci si pone, cioè su ogni cosa. E se avessi fatto così, come sarebbe andata? E
esatto.
Se fosse finita così, poi io cosa avrei fatto? E quindi ovviamente, poi in questo caso, cioè nel caso della Seconda Guerra Mondiale, io non penso che sarebbe andata a finire bene per nessuno se avesse vinto la Germania. Quindi ecco, ci sta. Ti può portare sicuramente a far riflettere e anche a farti dire, comunque che culo che non ha vinto, cioè...
Beh, allora, se siamo giunte così alla fine della puntata, abbiamo avuto molte opinioni forti in questa puntata, parlando di un autore molto famoso, che però non ha mai vinto il Nobel.
Spiace.
Sempre da sottolineare.
Direi, concludiamo qui la puntata, ascoltateci anche settimana prossima. Siamo live alle 11, le puntate vengono caricate lunedì alle 11. No, martedì alle 11.
Ma non ce la facciamo oggi.
Però forse settimana prossima cambiamo anche orario.
Ah, mi sa che per settimana. Ah, sì, vabbè. Allora, comunque, seguiteci su Instagram, interlinea
underscore
radio
statale.
Esatto.
Comunicheremo il nuovo orario.
Aggiornatissimi su tutto. Comunichiamo il nuovo orario. In ogni caso, le puntate vengono caricate ogni venerdì alle 2 su Spotify e su tutte le altre piattaforme del mondo.
Tutte.
Esatto. Ci trovate ovunque. Saremo il vostro peggior incubo. E
no, sarà quello che ha letto Cecilia, il vostro peggior incubo.
Sì, esatto. Sì, molto probabile.
Spero non abbiate ascoltato la puntata prima di andare a letto. Ce n'è un'altra per andare a letto, ascoltate quella e non
esatto,
questa.
Esatto.
E vi ringraziamo per averci ascoltato.
Come
vi salutiamo.
Vi vogliamo tantissimo bene,
soprattutto, e seguiteci la prossima settimana, che facciamo finalmente
esatto.
una puntata speciale su
vuoi mandare
su
la canzone per chi ci sta ascoltando live?
Montenero, Call Me By Your Name di Lil Nas. Ma come cazzo si
è pronuncia? È Montero di Lil Nas X.
Lil Nas X, esatto. Questa è bellissima, io la so, però non so pronunciare il titolo, cioè insomma il nome dell'autore.
Ciao raga.
Ciao.